Puoi cominciare raccontando perché vi trovate in questa situazione, in fuga dalle misure restrittive datevi dal Tribunale di Torino e in che cosa consistono queste misure repressive?
Il mese scorso, alla fine di luglio, precisamente il 21 luglio, a una decina di compagni e compagne che abitano in Piemonte, tra la Valsusa, la Valchisone, la Valpellice, Cuneo e Torino, ci hanno notificato delle misure cautelari, delle misure restrittive, per un'iniziativa di protesta che abbiamo fatto l'anno scorso, il 25 settembre del 2015, contro la Turkish Airlines, la compagnia di bandiera turca, in solidarietà con la lotta in Turchia e la resistenza in Kurdistan. Ciò avveniva nel momento in cui lo Stato turco stava riprendendo la guerra, anche sul suolo turco contro il popolo curdo, il momento in cui vigeva un accordo, una complicità tra l'Europa e la Turchia, in conseguenza del ricatto umanitario della Turchia sulla questione dei rifugiati e dei migranti. Di fronte a questo, l'idea era di rompere un po' il silenzio che questa situazione di complicità aveva creato e di denunciare ciò che la Turchia di Erdogan stava facendo con questo intervento armato contro i propri stessi cittadini. Quindi siamo andati alla sede della Turkish Airlines con delle bandiere del Kurdistan e del PKK. Abbiamo occupato l'ufficio per qualche minuto, il tempo di leggere un comunicato che abbiamo filmato e fatto circolare su internet. Poi abbiamo fatto un breve corteo nell'aeroporto di Torino Caselle con striscioni, megafono e volantini. Un'azione insomma tutto sommato tranquilla e a volto scoperto, per la quale oggi, dopo quasi un anno, siamo stati incriminati per i reati di resistenza, violenza privata e violenza di domicilio. Ci sono arrivate queste misure cautelari, l'obbligo di firmare tutti i giorni due volte al giorno. Non è che la cosa ci ha sorpreso granché, purtroppo queste misure repressive non sono una novità nel panorama italiano. Negli ultimi anni, infatti, principalmente a partire dal 2011-2012, ovvero il momento un po' più caldo della lotta in Valsusa, in Italia c'è stata una vera e propria escalation di questo tipo di misure, a partire soprattutto dal Piemonte, per il fatto che tra la Valle e Torino ci sono state più occasioni di conflitto e di lotta popolare. Si tratta di misure cautelari, nel senso che vengono date prima del processo e in vista del processo, come misure di restrizione in attesa del giudizio. Quindi in teoria tu potresti essere innocente, nei fatti non sei ancora stato giudicato, però fino al processo avrai delle misure di restrizione, che normalmente sono il carcere o misure alternative al carcere, quali gli arresti domiciliari, gli obblighi di firma, di dimora e di divieti vari. La questione è che nell'ultimo periodo questo tipo di misure sono state utilizzate a tappeto, su vasta scala e per reati spesso di bassissima rilevanza. Normalmente le misure cautelari vengono utilizzate per reati abbastanza gravi, perché la carcerazione preventiva e anche le misure alternative al carcere devono essere giustificate dal pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Da quando si è incominciato a utilizzarle per contrastare i movimenti sociali, si è invece esteso enormemente il loro utilizzo, anche per reati di scarsissima rilevanza penale come la resistenza, il danneggiamento e l'occupazione, cioè tutte quelle tipologie di reato che vengono commesse all'interno di lotte sociali, come anche manifestazioni non autorizzate, blocchi del traffico, eccetera. Chiaramente si tratta di una strategia da parte della Procura, in particolare la Procura torinese, per trovare delle forme di intralcio, di contrasto di fronte alle lotte. Si sono chiesti come possiamo colpire e indebolire delle lotte a cui partecipano centinaia e centinaia di persone di tutte le età. Chiaramente per quella che è la situazione politica in Italia, per il momento non possono mettere in carcere centinaia o migliaia di persone, a maggior ragione per reati così di basso profilo, per cui si è elaborato quest'altro tipo di strategia. Un esempio, in Valsusa ma non solo, contro chi viene da fuori per partecipare alle mobilitazioni è l'utilizzo abbondante che viene fatto del foglio di via. In altri casi, come le centinaia di processi che hanno colpito la Valsusa, appunto queste sono misure che rispondono a un ragionamento che io suppongo sia stato fatto nelle stanze del nemico, quello di trovare delle modalità più soft per far fronte al conflitto, evitando arresti di massa che probabilmente avrebbero esacerbato ancora di più la contrapposizione e la conflittualità. Negli anni però ci siamo resi conto che tali modalità sono soft solo per loro, non per noi, Chiaramente nell'immediato individualmente è ovvio che è meglio stare chiuso in casa piuttosto che chiuso in carcere, ma nel complesso, quando ti trovi con decine e centinaia di compagni che non possono più venire nel posto in cui stavi lottando o non possono uscire dal loro comune di residenza, non possono più andare qui o là, devono andare tutti i giorni a firmare in commissariato, queste dinamiche nei fatti intracciano la progressiva evoluzione delle lotte fino al punto di bloccarle. Nel nostro caso ci hanno notificato l'obbligo di firmare due volte al giorno tutti i giorni nel commissariato di polizia più vicino. Vicino poi si fa per dire, perché ad esempio personalmente io che abito a Chiomonte dovrei andare a firmare fino a Bardonecchia, circa 40 km da casa, per cui dovrei fare circa 160 km al giorno, una roba da passare mezza giornata ogni giorno su e giù per l'Alta Valle, e altri di noi sono messi anche peggio. Ci sono davvero centinaia e centinaia di persone che hanno avuto e hanno divieti di questo tipo, e ciò rappresenta un attacco a tutta la solidarietà che si era creata nel resto d'Italia e non solo. I soggetti più partecipi hanno ricevuto una pioggia di divieti di questo tipo, o anche gente di Torino, della provincia di Torino, non possono più venire, magari per un anno o sei mesi. Poi magari la misura decade, tanti ancora però non possono andare nel comune di Chiomonte di Giaglione, dove c'è il cantiere del TAV. Insomma, qualcosa che senz'altro ha un effetto, perché su larga scala riesce a rompere la continuità di un intervento nelle lotte e nei territori. Questo sia in Valsusa, ma anche più in generale. A Torino anche non si contano più i compagni che hanno procedimenti di questo tipo, praticamente tutti quelli che partecipano alle lotte.
E dunque, questo dilagare di misure restrittive ha prodotto delle reazioni?
L'analisi che facevamo prima, ovvero il fatto che si tratti di una strategia pianificata a cui è necessario dare una risposta, trovare delle forme di contrapposizione, ha fatto sì che un paio di mesi fa una dozzina di compagni di Torino, che avevano avuto dei divieti di dimora a Torino, hanno deciso di rifiutare di andarsene. Quel divieto era già di per sé una cosa allucinante, perché si trattava di compagni che vivono a Torino, talvolta lavorano e hanno la casa a Torino, e a cui viene imposto di allontanarsi dalla propria città. È un vero e proprio esilio, come durante il fascismo. Te ne devi andare da un giorno all'altro da dove hai la tua casa, la tua famiglia o il tuo lavoro. Insomma, a questi 12 compagni di Torino avevano dato queste misure. Loro hanno rifiutato di rispettarle, l'hanno dichiarato pubblicamente dai microfoni di Radio Blackout, e poi hanno fatto un corteo per la città denunciando questa cosa e dichiarando che non se ne sarebbero andati. L'idea di fondo, che in quel caso si è rivelata vincente, era di farla finita con l'accettazione passiva di queste misure restrittive di controllo, cosa che avviene finché le si affronta individualmente, perché il problema è anche un po' quello. Quando viene arrestato un compagno o una compagna, la cosa verosimilmente provoca rabbia, solidarietà, manifestazioni, mentre quando si tratta solo di un obbligo di firma, alla fine viene percepito come qualcosa di leggero, niente di grave. Chiaramente però, quando diventano centinaia, la cosa cambia. L'idea, insomma, era quella di rifiutare collettivamente di sottostare a queste limitazioni della propria libertà, costringendo la procura e i giudici a prendersi la responsabilità di mandare tutti in carcere. In quel caso si trattava di una lotta contro i CIE, i centri di detenzione per migranti, nello specifico contro la ditta che forniva i pasti pieni di vermi agli immigrati rinchiusi nel CIE di Torino. Dopo il loro rifiuto, all'udienza del tribunale di riesame, sono state annullate tutte le misure. Poco dopo, pochi giorni dopo, in Valsusa sono arrivate altre misure per un processo contro oltre 20 compagni. I diversi indagati in quell'inchiesta, che riguarda una manifestazione in Valsusa davanti ai cancelli del cantiere di Chiomonte, hanno avuto diverse misure, obblighi, divieti, firme e arresti domiciliari. Anche in questo caso, questa ennesima operazione poliziesca ha suscitato un rifiuto. Due di quelli che dovevano sottostare al regime di detenzione domiciliare si sono pubblicamente rifiutati di farlo durante un'assemblea pubblica in valle. Sono Luca e Giuliano, e sono stati arrestati subito dopo. Bisogna precisare che fino ad allora, nel caso di Torino, si era trattato di misure come il divieto di dimora, la cui violazione non comporta direttamente il carcere, per cui quando il Tribunale di Torino gli ha annullato le misure, ha annullato tutto e basta. Mentre nel caso di Luca e Giuliano, che avevano gli arresti domiciliari, appena li hanno violati è scattato il mandato di cattura, perché la violazione dei domiciliari in Italia configura il reato di evasione, che comporta un minimo di 6 mesi di detenzione. Ora loro due si trovano nel carcere di Torino per l'aggravamento della misura cautelare, mentre per l'evasione sono stati condannati ai domiciliari che dovranno poi scontare in più. Altri coinvolti nella stessa inchiesta stanno rifiutando alcune restrizioni. Per esempio, dagli arresti domiciliari puoi avere anche il divieto di comunicare, ricevere visite e telefonare. Alcuni, ad esempio, stanno dicendo che non rispettano questo divieto, quindi ci sono anche diversi gradi di risposta, a seconda di diversi fattori, delle sensibilità, delle possibilità, delle scelte individuali. Poi c'è Nicoletta Bussoleno, che ha rifiutato l'obbligo di firma tutti i giorni. Ora gli è stato aggravato in obbligo di dimora con rientro serale, quindi non potrebbe uscire dal comune di Bussoleno, dove dovrebbe stare in casa dalle 18 alle 8. Lei sta già rifiutando anche quello e ha già detto che non rispetterà i domiciliari e ora si trova in un tour pubblico in giro per l'Italia. Subito dopo, poi, c'è stato il nostro caso, tutto insomma nel giro di un mese e mezzo, quindi è qualcosa di molto recente e in evoluzione, non è ancora molto ben chiaro, questo è anche un elemento da considerare, che anche per la Procura di Torino e in generale per la giurisprudenza italiana è una cosa abbastanza nuova, anche gli avvocati dicono che è un po' un'incognita, perché non ci sono molti precedenti legali. Comunque, tornando a noi, anche noi abbiamo rifiutato di rispettare le misure che ci hanno imposto per l'azione contro la Turkish Airlines, anche se non proprio tutti in questo momento. Nel senso che sui 10 che siamo, in questa inchiesta uno si trova già in carcere, che è Giuliano, già dentro per la manifestazione Notav e che ora ha ricevuto anche questa. Una compagna non è stato notificato perché non l'hanno ancora trovata. 3 stanno firmando e 5 abbiamo rifiutato di andare a firmare. L'elemento importante da sottolineare è che questa scelta è stata discussa e presa in una riunione che abbiamo fatto tutti insieme, nella quale abbiamo condiviso tutti l'importanza di lottare contro queste misure. Poi magari in questo momento, per ragioni personali, di lavoro o altro, alcuni hanno preferito andare a firmare, ma non c'è alcuna separazione e diversità di vedute. Questo è importante ed è stata anche la posizione che ha preso il movimento Notav, quella di sostenere collettivamente tutte le scelte individuali che vengono fatte. Non è stata data una linea di condotta dicendo tutti dobbiamo fare così o cosà, perché ci sono situazioni diverse, anche gente molto anziana con bambini, o anche solo sensibilità diverse, per cui non tutti magari sceglieranno di andare in prigione, ma comunque parteciperanno e sosterranno la lotta in altre forme. Questo non è un problema e soprattutto non deve essere fonte di divisione, anzi. Per quanto ci riguarda, in questo momento noi siamo un po' in attesa. Il 2 di settembre ci sarà il riesame e vedremo. Noi al momento abbiamo scelto non solo di non rispettare le firme, ma anche di sfuggire alla notifica degli aggravamenti che questo comporta, non facendoci trovare dalla polizia almeno fino al riesame, per evitare di arrivare all'udienza con un mandato di cattura per il reato di evasione. Il 2 settembre vedremo, potrebbero annullarci tutto oppure confermare misure aggravate, che comunque abbiamo già deciso di non accettare, e per cui la conseguenza sarà il carcere. L'idea alla base di questa nostra scelta è che è ora di dire basta, accettando con serenità le conseguenze che questo comporterà, compreso il carcere, non perché amiamo il martirio, ma perché la riflessione che abbiamo fatto è stata che di fronte a questo utilizzo a cuor leggero delle misure restrittive, il modo più efficace per inceppare questa che sta diventando una normalità è quello di dire: noi non accettiamo più di autoinfliggerci limitazioni della nostra libertà, dovrete farlo voi e dovrete prendervi la responsabilità di farlo, portandoci tutti in carcere con tutte le conseguenze che questo può innescare fuori e anche dentro le prigioni. Per noi non è un problema, continueremo a batterci ovunque saremo. Ovviamente questo sarà tanto più efficace quanta più gente deciderà di farlo e di sostenerlo. Se questo rifiuto assumerà proporzioni importanti, non dico di massa, ma comunque di decine e decine di compagni, credo proprio che riusciremo a creargli un problema tale da costringerli a cambiare strategia.